Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto.
Alleluia, anch'io voglio dare il benvenuto a tutti quanti, benvenuti in questo luogo. Se sei qui per la prima volta, un doppio benvenuto. Alleluia. Come vedete, come ha detto il pastore, oggi siamo ancora in versione estiva. Domenica prossima ancora riaggiungiamo qualcosa, poi dal 7 settembre basta versione estiva, riprende anche il broadcast, quindi poi ci sarà anche la diretta da casa, quindi piano piano riprendiamo tutti i servizi al 100%, va bene? Vi chiedo di aprire la vostra Bibbia in Proverbi, al capitolo 3. Proverbi capitolo 3. Due settimane fa ho predicato io, ci siamo concentrati su Proverbi capitolo 1 e anche in questa domenica ho sentito nel mio cuore di predicare sul libro dei Proverbi, sul capitolo 3, 12 versetti dall'1 al 12. Prima di leggervi, di leggere questi versetti, vi dico che in questi 12 versetti sono contenuti azioni da compiere, promesse da ricevere. E per chi c'era settimana scorsa, il pastore settimana scorsa su che cosa ha predicato? Sulle promesse. Le promesse hanno a che fare con il patto, le promesse hanno a che fare con la volontà di Dio per la nostra vita, le promesse hanno a che fare con la fedeltà di Dio nei nostri confronti. La parola di Dio, la Bibbia, non è un romanzo, la Bibbia è un libro di promesse, di cose che Dio ha detto e che Dio continua a dire ancora a noi oggi, continua a ripeterle. Questo libro è attuale ancora oggi, quindi la parola è un libro di promesse a cui aggrapparci ogni giorno, ogni giorno. Quando l'Apostolo Paolo parla delle tre cose che rimangono, e dice le tre cose che rimangono sono fede, speranza e amore. Sapete, queste tre cose hanno a che fare anche con le promesse. Le promesse infatti hanno a che fare con l'amore, perché? Perché Dio ci ama ed è per questo che ha fatto delle promesse. Quando ci si ama si fanno delle promesse e si mantengono quelle promesse. E Dio è amore, Dio ci ama, ci vuole dare qualcosa e quindi ha deciso di darci delle promesse. Hanno a che fare con la speranza, perché come uomini, come esseri umani abbiamo bisogno di sperare, abbiamo bisogno di vedere che c'è una via d'uscita, abbiamo bisogno di vedere che c'è una soluzione, di sperare che c'è una soluzione. E poi hanno a che fare con la fede, perché come esseri umani abbiamo bisogno di credere in qualcosa. Chi non crede in nulla è una persona persa. Il problema delle persone molte volte è che non credono in nulla, credono nelle cose sbagliate e quindi sono persi. Noi abbiamo bisogno di credere. Quindi fede, speranza, amore, le promesse hanno a che fare con questo. E ho detto che Proverbi, il capitolo 3, dal versetto 1 al versetto 12, ha a che fare proprio con azioni da compiere, promesse da ricevere. E voglio leggerlo tutti i 12 versetti e poi vedremo le varie azioni una per una. Capitolo 3, versetto 1 dice: «Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento, e il tuo cuore custodisca i miei comandamenti, perché ti aggiungeranno lunghi giorni, anni di vita e pace. Benignità e verità non ti abbandonino, legale intorno al tuo collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore. Troverai così grazia e intendimento agli occhi di Dio e degli uomini. Confida nell'Eterno con tutto il cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli raddrizzerà i tuoi sentieri. Non ritenerti savio ai tuoi occhi, temi l'Eterno e ritirati dal male. Questo sarà guarigione per i tuoi nervi e un refrigerio per le tue ossa. Onora l'Eterno con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita. I tuoi granai saranno strapieni e i tuoi tini traboccheranno di mosto. Figlio mio, non disprezzare la punizione dell'Eterno e non detestare la sua correzione, perché l'Eterno corregge colui che egli ama come un padre il figlio che gradisce». Amen. Versetto 1, che cosa devo fare io? Qual è l'azione che devo compiere? Dice, figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore custodisca i miei comandamenti. Non dimenticare e custodire. Il Salmo 103, il versetto 2 dice che l'Eterno ci invita a non dimenticare, il salmista ci invita a non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Dice non dimenticare alcuno dei benefici dell'Eterno, di quello che Dio ha fatto per te. Sapete che è facile dimenticarsi delle cose che l'Eterno ha fatto per noi, delle cose che Dio ha fatto per noi. È facile dimenticarsi. Sapete perché? Perché noi siamo fatti così. Sapete, se oggi in chiesa 10 persone vi salutano, vi sorridono, vi fanno un complimento, ma se una non vi saluta, voi andate a casa di chi vi ricordate? Di quella che non vi ha salutato. Noi esseri umani siamo un po' tarati così, che ci concentriamo sempre sulla cosa negativa, su ciò che è andato storto. In una giornata sono andate bene, è andato bene tutto tranne una cosa. Ma noi a volte, alla sera, siamo arrabbiati per quell'unica cosa che è andata male. E ci dimentichiamo di tutto quello che invece è andato bene. Dio ci dice non dimenticare, non dimenticare, non dimenticare l'insegnamento di Dio, non dimenticare la parola di Dio, non dimenticare i suoi benefici, non dimenticare quello che Dio ha fatto su di te, ha fatto per te. Ricordati di quello che Dio ha fatto per te, del bene che ha fatto per te. E poi dice, oltre a non dimenticare, dice custodire. Sapete, custodire non è solo tenere al sicuro, ma è proprio proteggere. Custodire non è solo tenere al sicuro, ma è proteggere. Proteggi, temi, tieni, proteggi, tieni, mantieni le promesse e la parola. Non farti rubare le promesse, non farti rubare i semi della parola di Dio nel tuo cuore. Se la parola ci dice di custodire, vuol dire che sa che c'è qualcuno che vuole rubare. E sa anche che noi ce ne dimentichiamo facilmente. Quindi ci dice custodisci la parola. Quanto il nemico sa che la parola è vita. Il nostro nemico sa che la parola di Dio è vita, che le promesse per noi sono vita, che sono la nostra speranza. Quanto lo sa? Quindi quanto noi, ancora di più, dobbiamo essere attenti a non dimenticare e a custodire, a proteggere, a tenerci stretta la parola di Dio. Quindi non dimenticare e custodire. Versetto 2, qual è la promessa? Perché ti aggiungeranno lunghi giorni, anni di vita e pace. Un'altra traduzione dice, ti aggiungeranno una lunga vita, una vita vissuta pienamente. Una vita vissuta pienamente. Una vita bella. Una vita bella. Noi vogliamo vivere qui sulla terra una vita bella. Bella, piena. Come quando vedi una pianta e dici com'è bella, com'è rigogliosa. La nostra vita deve essere così e noi dobbiamo viverla così, piena, rigogliosa. Questa è la volontà di Dio per ognuno di noi, una vita bella, piena, rigogliosa. Versetto 3 dice, benignità e verità non ti abbandonino, legali intorno al tuo collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore. Benignità e verità. Sapete, nella parola spesso si parla di benignità e la parola benignità viene utilizzata tantissime volte nel libro dei Salmi, dicendo che la sua benignità, parlando di Dio, la benignità dell'Eterno dura in eterno, cioè non si esaurisce mai. Dio è buono, Dio è benigno verso di noi, verso l'umanità, verso chiunque, sempre, sempre, sempre. La sua benignità dura in eterno. Sapete, la benignità è benevolenza. Benevolenza cosa significa? È la buona volontà e il desiderio di fare il bene agli altri. Dio è così, però ce lo sta dicendo a noi anche. Ti dice benignità e verità, legatele intorno al tuo collo, siano come una collana intorno a te. Buona volontà e desiderio di fare il bene degli altri. Poi dice che la benignità è anche bontà. Cos'è la bontà? La bontà è essere buoni, la bontà è essere generosi, compassionevoli. La benignità è anche mitezza, la benignità è dolcezza. La benignità è anche dolcezza. La benignità è anche affabilità, cioè quell'atteggiamento amabile, cordiale, che una persona si vuole avvicinare a te. Quando una persona è buona e benigna, una persona si vuole avvicinare a te. Benignità. E poi la benignità è anche clemenza. Clemenza, trattare con indulgenza, trattare con clemenza gli altri. Questa è la benignità. E la verità che cos'è? Benignità e verità. La verità è la parola di Dio, la verità è Gesù. In Giovanni cosa è scritto? Che Gesù è la via, la verità e la vita. Gesù è la verità. E la verità e anche la sincerità, quella che quando diciamo verità, devi essere vero, cosa stiamo dicendo? Devi essere vero, sincero, trasparente. Questo stiamo intendendo. E il libro dei Proverbi ci dice benignità e verità. Legale intorno al tuo collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore. Sta dicendo che queste due caratteristiche nella vita di un credente, nella vita di un discepolo, nella nostra vita, sono molto importanti. Ci dice di non dimenticare, di non custodire, e poi ci dice di prendere la benignità e la verità e legarcele intorno al collo. Perché non ci dobbiamo mai dimenticare di essere buoni e di essere veri. E il versetto 4 dice, troverai così grazia e intendimento agli occhi di Dio e degli uomini. Troverai grazia e intendimento. Sta dicendo, ti guadagnerai una buona reputazione. Quando sei buono e sei vero, ti guadagni una buona reputazione. Ti guadagni stima, favore davanti a Dio e davanti a tutti gli uomini. Amen? Il versetto 5 dice, un'altra azione, confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento. Qui l'Eterno, Dio, avrebbe potuto dire confida e basta, confida nell'Eterno. Però siccome ci conosce bene, ha aggiunto, e non appoggiarti sul tuo intendimento. Cosa vuol dire confidare? Confidare in Dio vuol dire avere fiducia in Lui. Avere la sicurezza di poter condividere con Dio tutto noi stessi, il nostro cuore. E la parola ci dice, confida in Dio, decidi di fidarti di Dio, però poi aggiunge, non appoggiarti sul tuo intendimento. Cosa vuol dire non appoggiarti sul tuo intendimento? Significa, usa la testa, perché Dio ci ha dato una testa per usarla, ma accordala con l'intendimento di Dio. Non cercare di fare tutto da solo, ma non appoggiarti sul tuo intendimento, non cercare di fare tutto con la tua testa. Affidati a qualcuno che è più grande, a Dio. E poi il versetto 6, cioè ancora il salmista aggiunge, siccome dice qua non abbiamo ancora capito cosa vuol dire confidare in Dio, significa riconoscilo in tutte le tue vie. Riconoscilo in tutte le tue vie, ascoltalo, seguilo, per ogni area della tua vita, per ogni area della tua vita, in tutte le tue vie. Non sta dicendo in questa sì, questa no, in questa mi va bene, in questa non mi va bene. In questa Dio tu puoi dire qualcosa, mi faccio guidare da te, in questa faccio di testa mia. Qui sta dicendo riconoscilo in tutte le tue vie, riconoscilo in tutte le tue vie. E cosa dice poi? Cosa farà l'Eterno per noi? Egli raddrizzerà i tuoi sentieri. Raddrizzare i tuoi sentieri vuol dire anche che Dio è in grado di mantenerti sulla giusta via, Dio sa quali sono le vie che dobbiamo calcare. Dio conosce il nostro passato, il nostro presente e il nostro futuro. Confidare in Dio vuol dire fidarci del fatto che Lui sa quello che sta facendo. Vi è mai capitato di dire: Signore, ma che cosa sta succedendo? Che cosa stai facendo? Perché sta succedendo tutto questo? È capitato a tutti noi, capita a tutti noi. Succedono delle cose, ma noi dobbiamo imparare a confidare, non appoggiarci e riconoscere. Confidare nell'Eterno, non appoggiarci sul nostro intendimento e riconoscere Dio in tutte le nostre vie, in tutte le aree della nostra vita. Amen. Versetto 7, questo mi piace molto. Non ritenerti savio ai tuoi occhi, temi l'Eterno e ritirati dal male. Questo sarà guarigione per i tuoi nervi e un refrigerio per le tue ossa. C'è un'altra traduzione che ho trovato, che mi piace di più, perché questo non ritenerti savio ai tuoi occhi, uno lo legge. Non pensare di sapere tutto. Non è più semplice? Cioè, uno ti dice non ritenerti savio ai tuoi occhi e tu dici sì, vabbè. Ma se io ti dico non pensare di sapere tutto, è un po' diverso, vero? Non pensare di sapere tutto, tu non sai tutto, io non so tutto. Temi l'Eterno e ritirati dal male. In inglese mi fa sorridere, per chi conosce l'inglese, che c'è proprio scritto run to God, run from evil, cioè corri a Dio, scappa dal nemico, no? E qui ritorniamo un pochino al timore di cui abbiamo parlato 2 settimane fa. Temi l'Eterno. Io non voglio fare niente che mi possa allontanare da Dio. Io non voglio fare niente che mi porta fuori strada. Io voglio temere l'Eterno. Io voglio seguire Lui. Non voglio fare nulla che mi possa allontanare da Lui. Quindi dice, non sai tutto, non pensare di sapere tutto, non essere arrogante, non inorgoglirti. Temi l'Eterno e ritirati dal male. Questo sarà guarigione per i tuoi nervi e un refrigerio per le tue ossa. Quella parola guarigione significa anche salute, significa anche medicina. Nel temere l'Eterno, nell'affidarsi a Lui, perché questo non pensare di sapere tutto è sempre un confidare in Lui, c'è anche un benessere fisico. Ormai lo sappiamo tutti che molti problemi che si hanno fisici non sono a volte dovuti sempre da cause fisiche, ma anche dalla nostra mente, dai nostri pensieri, dallo stress, dal nervoso, dalla rabbia. Ci sono mali fisici, ma ci sono anche mali che derivano da quello. E questa parola dice sarà guarigione, salute, medicina per i tuoi nervi, un refrigerio per le tue ossa. Bellissimo questo. È una promessa alla quale ci possiamo aggrappare. Versetto 9. Onora l'Eterno con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita. I tuoi granai saranno strapieni e i tuoi tini traboccheranno di mosto. Onorare l'Eterno. Sapete, ci sono tanti modi per onorare Dio. Ci sono tanti modi per onorare Dio. Ci sono tanti modi per onorare le persone. Tu onori una persona dicendo qualcosa, tu puoi onorare una persona anche facendo un'azione, facendo un gesto. Ci sono diversi modi in cui noi onoriamo, possiamo onorare. E questo vale anche nei confronti di Dio. Noi onoriamo Dio con la nostra presenza, noi onoriamo Dio con le nostre parole, noi onoriamo Dio con il tempo che gli dedichiamo. E questo versetto dice anche onora l'Eterno con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita. È quello che abbiamo fatto prima, quando abbiamo dato le nostre decime, le nostre offerte. E qui dice i tuoi granai saranno strapieni e i tuoi tini traboccheranno di mosto. E questa è la promessa di Dio: i tuoi granai saranno strapieni e i tuoi tini traboccheranno di mosto. Qualcosa di traboccante, qualcosa che va al di là di quello che noi possiamo pensare o immaginare. va al di là della nostra mente, qualcosa di più che l'Eterno fa per noi. Versetto 11. Figlio mio, non disprezzare la punizione dell'Eterno e non detestare la sua correzione, perché l'Eterno corregge colui che gli ama, come un padre il figlio che gradisce. Non, qui dice di non disprezzare, di non detestare. La parola ci corregge, la parola ci ammaestra, ma la parola anche ci corregge. La Chiesa è un luogo anche di correzione e Dio corregge chi ama. Io correggo i miei figli perché li amo. Io non dico ai miei figli quello che a loro piace sentirsi dire, perché altrimenti questo non è amare i propri figli. Io dico ai miei figli quello che è giusto dire, quelli che sono i principi, quelli che sono i valori, e li correggo se c'è bisogno, anche se la mia riprensione può provocare rabbia e frustrazione. Sapete che la riprensione causa rabbia e frustrazione nei bambini, ma anche in noi. Anche in noi. A nessuno di noi piace essere corretto, perché siamo tutti un po' permalosi. Vi sto dicendo la verità. Ma la parola di Dio ci corregge. Perché? Perché Dio vuole il nostro bene. Se Dio non ci amasse, ci lascerebbe fare quello che vogliamo. Noi correggiamo i nostri figli perché li amiamo. Dio ci corregge attraverso la sua parola, attraverso l'insegnamento della sua parola, perché ci ama, perché vuole il meglio per noi. La sua parola è piena di insegnamenti. Prima quando abbiamo letto raddrizza le mie vie, quello che il Signore fa ogni giorno è cercare di raddrizzare la nostra vita. Perché quante volte noi prendiamo una tangente diversa? Dio ci riporta lì e dice no, stai qui, io voglio il bene per te, io voglio farti del bene, io ti amo, voglio il tuo meglio. Alleluia. Questi 12 versetti contengono delle azioni che noi dobbiamo fare, delle cose che Dio vuole fare con noi, che secondo me sono la ricetta per una vita completa, piena e soddisfacente. Sono tutte cose diverse, ma che ci parlano molto della nostra vita quotidiana, che ci parlano molto della nostra vita quotidiana. Dio vuole per noi una vita bella, piena, soddisfacente. Dio non ci vuole qui sulla terra infelici. Dio ci vuole sulla terra qui felici, pieni di gioia, pieni di soddisfazione per quello che stiamo facendo. Questo è il suo desiderio per ognuno di noi. E se noi seguiamo i suoi principi, la nostra vita sarà così. La nostra vita sarà così. Non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Non dimenticare quello che Dio ha fatto per te. Custodisci la sua parola. Benignità e verità, scrivile sulla tavola del tuo cuore. Confida nell'Eterno, non appoggiarti sul tuo intendimento. Riconoscilo in tutte le tue vie. Non ritenerti savio ai tuoi occhi. Non fare troppo l'intelligente, fidati di Dio. Temi l'Eterno, ritirati dal mare, onora l'Eterno. Non disprezzare la punizione, non detestare la sua correzione. Amen? Questa è la ricetta di Dio per ognuno di noi. Ora, il servizio d'ordine distribuirà a ognuno di voi un foglio che ho preparato che vi accompagnerà per questa settimana. Quello che vedete con ha fatto anche il pacchettino, ringraziate Davide mio figlio che ha fatto il mio manovale questa settimana. Lui l'ho messo alla stampante, a piegare, a fare. Bisogna imparare anche a fare questo, no? Non ci sono più i ragazzi che sanno piegare. Gli ho detto piega tutto dritto, come voglio io. Sfruttato, sfruttamento. In alto c'è un versetto, che è il versetto che Vorrei imparassimo a memoria questa settimana. Giovanni, no, non fare così, ce la fai, tranquillo, tutta la settimana hai. E il versetto dice, non crederti, voi potete distribuire intanto, grazie, mentre io leggo e vado avanti, voi date tanto. Non crederti più saggio di quel che sei, temi l'Eterno e ritirati dal male. Questo sarà guarigione per i tuoi nervi, refrigerio per le tue ossa. E poi se aprite, all'interno c'è una preghiera. Sì, sì, c'è una preghiera scritta che è l'insieme, un'amplificazione, diciamo, di questi versetti. E voglio leggerla insieme a voi. E dice così, intanto che voi ricevete io inizio a leggerla. E dice così, Signore, io non voglio dimenticare il tuo insegnamento, la tua parola e tutti i benefici che ho avuto nel conoscere te. Non voglio mai dimenticare del bene che tu mi hai fatto. Voglio custodire e proteggere nel mio cuore i tuoi comandamenti, la tua parola e le tue promesse. Voglio proteggere questi semi nel mio cuore e farli crescere. Voglio fare quello che tu mi dici. Qua ci potremmo fermare, no? Perché già dire, cioè non lo stiamo dicendo tanto per dire, ma stiamo dicendo voglio fare quello che tu mi dici. Questo mi aggiungerà lunghi giorni, anni di vita e pace. Io vivrò una vita lunga e soddisfacente. Non voglio abbandonare la verità e la benignità, ma voglio tenerle davanti ai miei occhi come principi da seguire nel mio quotidiano. Desiderano che siano come una collana sul mio collo, scritte chiaramente nel mio cuore. Mettendo in pratica benignità e verità, io troverò grazia e intendimento davanti a Dio e agli uomini. Io mi farò una buona reputazione, avrò dato un buon esempio. Io desidero confidare nel Signore con tutto il mio cuore. Dichiaro che ho fiducia in Lui, mi fido di Lui. Non mi appoggio sul mio intendimento umano e sulle mie convinzioni, ma faccio conto che Lui ha un'intelligenza più ampia della mia e ho bisogno di Lui. Riconosco Dio in ogni area della mia vita. Do spazio a Dio in ogni area della mia vita. In questo modo Dio può raddrizzare i miei sentieri, può guidarmi nella vita che Lui ha deciso per me, perché è la migliore per me. Mi fido di Lui e lo seguo, ascolto la sua voce. Non mi ritengo savio ai miei occhi, non voglio essere una persona arrogante e presuntuosa, non so tutto e lo riconosco, non mi credo più saggio di quello che sono. Decido di temere l'Eterno. Non voglio fare qualcosa che mi allontani da Lui. Corro a Dio, sto vicino a Lui. Scappo dal male, non voglio fare il male. Questa attitudine di cuore, queste intenzioni, queste decisioni portano guarigione ai miei nervi. Sono salute e medicina per i miei nervi. È un refrigerio e una forza per le mie ossa. Temere Dio e confidare in Lui portano salute nel mio corpo. Voglio onorare Dio con i miei beni, che Lui ha provveduto per me. Onoro Dio con le primizie, perché la parte migliore va a Lui. Onoro Dio con la parte migliore di ogni mia entrata. I miei granai saranno strapieni, i miei tini traboccheranno. Dio riempie la mia vita e ogni mio bisogno. Non voglio disprezzare o detestare la correzione del Signore tramite la Sua parola e l'insegnamento che ricevo, perché l'Eterno corregge chi ama. Se Dio non fosse interessato a me, mi lascerebbe senza limiti, confini, direzione, consiglio. Io non mi stanco dei tuoi avvertimenti. Dio mi ama e vuole che io possa crescere, cambiare, maturare, migliorare, vivere una vita piena. Amen. Alleluia. Vi chiedo di alzarvi in piedi. Alleluia. Il Signore è buono con noi, il Signore ci guida, il Signore ci ammaestra, il Signore ci insegna sempre per il nostro bene. Tante volte quando insegno, quando predico o magari anche quando ho incontrato qualcuno di voi, avete chiesto consiglio, uno dei versetti che io amo si trova proprio in Isaia, quando dice «Io sono il Signore che ti insegna per il tuo bene». Se c'è una cosa che è scritta in questa parola, è scritta per il nostro bene. Dio non vuole mai il nostro male, Dio vuole sempre il nostro bene. Quindi se Dio ci dà un ammaestramento attraverso la sua parola, se Dio ti dice qualcosa, se Dio oggi ti ha parlato in un modo specifico in uno di questi punti, è perché Dio ti ama e Dio ti sta dicendo: ascoltami, seguimi, io so qual è il meglio per te, io so qual è il meglio per te. Alleluia, alleluia, alleluia. Mentre adoriamo, possiamo, ognuno di noi può riflettere e pensare alla propria vita, alleluia, e fare suo questa preghiera. Alleluia.
Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Puoi seguirci su Instagram, Facebook e sul sito www.chiesavitanuova.org.